chi di voi era qui già 20 anni fa o 18 anni fa quando sono arrivato come pastore? Forse mi vedete un po' più sciolto, no? Parlando qua davanti adesso. E adesso dopo quasi 20 anni che sono pastore e di predicazioni, di prediche ne ho fatte parecchie, almeno qui da noi, nella nostra chiesa, non sono più così teso, così agitato quando vengo sul palco per predicare, anche se c'è sempre un po' una certa tensione, una certa domanda, ma come reagirà la chiesa a quello che ho preparato? Ricordo però ancora molto bene la prima volta, 18 anni fa, quando ho predicato nella Chiesa Viva di Giubiasco, l'allora Missione Popolare Evangelica di Giubiasco, perché per me quella era una situazione molto molto particolare. Ero già da alcuni mesi pastore qui a Locarno e poi mi hanno invitato a predicare nella Chiesa di Giubiasco. Perché era particolare per me? Perché in quella chiesa io ci ero cresciuto, loro mi conoscevano da quando ero bambino. Mi hanno visto quando ero birichino, quando facevo, insomma, non ero proprio sempre il più bravo alla scuola domenicale. E così quando sono arrivato lì, improvvisamente da pastore, mi chiedevo, ma chissà come mi vedranno adesso? Ero un po' lì, dicevo, ma cosa dico? Ma se dico questa cosa, ma no, come faccio? Cosa penseranno di me? Mi ricordo anche quando sono arrivato qui che Maddalena mi dice, ah ma io mi ricordo ancora quando eri piccolino, ti ricordi Maddalena? Forse tu sei una di quella che si ricorda di me ancora di quando ero, anche da prima, quando ero ancora birichino, non come adesso, ecco. E insomma, lì mi chiedevo, ma quali sarebbero state le aspettative della Chiesa, no? Di quello che io avrei da dire adesso? Un po' me lo chiedo ancora al giorno d'oggi, ma lì in quel momento particolarmente, insomma, i miei genitori sono in quella Chiesa, la gente mi conosceva da prima. Forse andavo a scuola domenicale da Ruth, giusto? Ti ricordi anche tu, vedo che ridevi, per quello che ride così tanto. Si ricorda com'ero. E insomma, così preparando la predica di oggi, mi sono chiesto, ma come deve essere sentito Gesù la prima volta che ha predicato nella sinagoga di Nazareth, nella città dove lui era cresciuto, nato, cresciuto? Insomma, in quella sinagoga lui ci andava ogni sabato con i suoi genitori, con Giuseppe, con Maria, si sedeva lì, ascoltava quello che avevano da dire e tutti lo conoscevano come Gesù, il figlio di Giuseppe. Ma quando Gesù tornò a Nazareth, andò a predicare in quella stessa sinagoga dove era stato ogni sabato per tutta la sua vita, lui era ormai una persona diversa, non era più lo stesso. Era stato battezzato da Giovanni il Battista. Subito dopo il battesimo era andato per 40 giorni e 40 notti a digiunare nel deserto, dove aveva avuto una comunione molto intima con il Padre. Era stato battezzato con lo Spirito era sceso su di lui. E dopo essere stato tentato nel deserto dal diavolo, Gesù è girato per tutta la Giudea, è stato a Gerusalemme, ha predicato dappertutto. Era già molto conosciuto, la sua fama si era sparsa in tutta la regione. E così, quando Gesù tornò a Nazareth a predicare in quella sinagoga, non era più la stessa persona. Era cambiato qualcosa, perché adesso Gesù era ripieno della potenza dello Spirito. E così quando Gesù quel sabato entrò nella sinagoga, probabilmente tutti stavano parlando, dicendo, ah, hai visto quello lì, Gesù, il figlio di Giuseppe, ma sai, ho sentito che ha predicato di là, è stato a Capernaum, è stato a Gerusalemme, ha fatto questo, ha fatto quest'altro. E così quando Gesù improvvisamente si alzò quel sabato, prese il rotolo del profeta Isaia e iniziò a leggere da quel capitolo 61, la gente si chiese che cosa avrebbe detto. Infatti Gesù aveva scelto un brano molto particolare, e questo lo leggiamo appunto in Luca capitolo 4, Gesù aveva scelto un brano molto particolare da Isaia 61. E così leggiamo in Luca 4, 18, quello che Gesù lesse. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunziare la liberazione ai prigionieri, e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. E questo è un chiaro brano con riferimento messianico. Era una profezia del profeta Isaia che diceva: un giorno io vi manderò il Messia che si prenderà cura di voi, il Messia che vi porterà, vi libererà da tutta quella oppressione che voi avete. Ed era un brano scottante da leggere in quel momento, perché in quel periodo in Israele c'era molta tensione, la gente si aspettava qualcosa, si aspettava un cambiamento, erano stufi di quello che stava succedendo. E dall'altra parte, sebbene ci fosse questa forte aspettativa nei confronti di Dio e del Messia, c'era anche una forma di rassegnazione. Da secoli ormai era stata fatta questa profezia. Da secoli il popolo attendeva finalmente l'intervento, l'arrivo del Messia. E la gente si chiedeva: ma Dio si interessa ancora di noi? Ma Dio si preoccupa ancora veramente di come noi stiamo? Nessuno in realtà ci sperava più di quel tanto. È forse un po' come oggi, no? Dove nella nostra società siamo confrontati con notizie sempre più sconcertanti. Ci sono delle guerre molto vicine a noi, una pandemia appena passata, sentiamo di terremoti, crash finanziari, chissà cosa succederà. Insomma, in tutto questo ambiente, in tutta questa situazione, vediamo come la gente ha quasi un po' perso le speranze. La gente è rassegnata, si chiede: ma cambieranno ancora le cose? O andrà avanti ancora tutto così? O peggioreranno ancora le cose? C'è veramente un Dio che si preoccupa di noi, del nostro destino, che è interessato a noi, a come noi stiamo e che ci farà giustizia? Ma che cosa voleva dire Gesù quando ha letto queste parole? Qual era il significato che lui voleva dare? Che cosa vuole insegnare anche a noi oggi? Vabbè, leggiamo quello che è successo subito dopo. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere. E gli occhi di tutta la sinagoga erano fissi su di lui. Chissà cosa dice adesso, cosa dirà adesso Gesù, ma questo è Gesù, il figlio di Giuseppe, Maria, ma guarda lì i suoi genitori, ma cosa dirà adesso? Ed egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Bah, finito, una bomba, un'unica frase. La predica di Gesù è probabilmente stata la predica più corta che ha mai fatto, o la predica più corta che mai sia stata fatta. Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Era finita ancora prima di iniziare. Gesù però sapeva che ogni altra parola aggiunta a quello che lui aveva appena letto, ogni interpretazione, ogni tentativo di spiegare quello che c'era nel brano di Isaia non avrebbe fatto che indebolire il significato, la potenza di quelle parole. Per questo Gesù le ha lasciate stare lì. L'unica cosa che lui disse fu: quello che voi avete udito adesso si è avverato davanti ai vostri occhi. E sappiamo che questa fu una notizia bomba, perché subito dopo tentarono di ucciderlo. Ma come si permette di dire qualcosa del genere? Eppure il messaggio di Gesù era inequivocabile. Lui stava dicendo che con la sua venuta, lui adesso era qui davanti a loro, ha detto: ecco, questo è l'adempimento di quelle parole. Ed era possibile, perché Gesù non era solo il messaggero, ma era anche il messaggio. Lui ha detto: io non vi porto una buona notizia, io sono la buona notizia. Questo è quello che stava annunciando Gesù. E quindi tutto quello che sognava quella gente, tutto quello che loro si aspettavano che il Messia avrebbe dovuto fare, era diventata realtà davanti ai loro occhi. E questo vale anche per noi oggi. Infatti, questo brano di Isaia parla, o si riferisce, o si rivolge in modo particolare a quattro gruppi di persone. Se rileggete quei versetti, leggiamo che si rivolge ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi e agli oppressi. Ora, non so chi di voi riesce bene a identificarsi con uno di questi quattro gruppi di persone: poveri, ciechi, prigionieri, oppressi. Penso che pochi di noi possono veramente sentirsi chiamati in causa da uno di questi quattro gruppi di persone, perché nessuno di noi è probabilmente così povero, così prigioniero, così cieco, così oppresso da sentirsi chiamato in causa. E se io invece ti dicessi che questa è la descrizione del nostro stato spirituale senza Dio, che questa è la descrizione di come noi tutti siamo agli occhi di Dio senza di Lui. In questo caso, allora, il brano di Isaia, da una parte, sarebbe uno specchio, perché ci permetterebbe di vederci così come Dio ci vede senza di Lui. No, noi siamo davanti a Lui poveri, prigionieri, ciechi e oppressi. Ma allo stesso tempo quel brano è anche una promessa di che cosa noi possiamo diventare se crediamo in Gesù Cristo. Se facciamo di Gesù Cristo il nostro Signore, il nostro Salvatore, allora c'è una promessa, perché in Gesù le parole di Isaia sono diventate realtà. Ai poveri è stata annunciata la buona notizia, ai prigionieri la liberazione, ai ciechi il recupero della vista e agli oppressi la libertà. Ma vediamoli uno per uno. Il primo è questo, una buona notizia per i poveri. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Quindi la prima missione di Gesù come Messia è quella di evangelizzare i poveri. Ma che cosa significa evangelizzare? Semplicemente evangelizzare significa condividere una buona notizia. E qual è la buona notizia che Gesù ha condiviso con i poveri? Forse che adesso sarebbero diventati ricchi? O di che povertà sta parlando Gesù? Allora, in realtà, in primo luogo, questo brano di Isaia si rivolge veramente a chi è letteralmente povero, ma non a chi fa fatica ad arrivare a fine mese, ma a chi veramente si ritrova senza un centesimo e al quale non resta altro che chiedere l'elemosina. E ce n'erano di persone così anche ai tempi di Gesù. E che cosa ha fatto Gesù? Se noi guardiamo la sua vita, vediamo che lui si è veramente preso cura dei poveri e dei bisognosi. E così facendo, lui ha dimostrato più volte che per i poveri e i bisognosi c'è un posto speciale nel cuore di Dio. Per chi è senza soldi, senza cibo, senza casa, per gli emarginati, i rifugiati, gli stranieri, c'è un posto speciale per loro nel cuore di Dio. Nel famoso sermone sul monte, Gesù a un certo punto disse a tutta la folla che lo stava ascoltando: beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Quindi, qual è la buona notizia che Gesù è venuto a portare? Beh, voi che siete poveri, a voi appartiene il regno di Dio. Quindi, voi che siete poveri, e voi che Gesù, che il Padre sta aspettando a braccia aperte per accogliervi, per darvi giustizia, per rendervi giustizia, per consolarvi. E se io sento queste parole, che chi è povero, allora ha un posto speciale nel cuore di Dio, beh, allora sinceramente anch'io vorrei essere povero. Anch'io vorrei essere povero. Penso che ognuno di noi vorrebbe essere povero per avere un posto speciale nel cuore di Dio. Perché se i poveri appartengono a Dio e se i poveri sono i felici eredi del suo regno, beh, allora anch'io voglio essere povero. E così qui capiamo che in realtà queste parole di Gesù sono rivolte a tutti noi, non solo a chi è letteralmente povero, chi non ha più niente al punto da dover chiedere l'elemosina, ma qui capiamo che ci sono anche altri tipi di povertà alle quali si riferisce Gesù. E capiamo che Gesù è venuto a portare una buona notizia a tutti noi che siamo poveri spiritualmente, che siamo spiritualmente poveri. Per una persona che per tutta una vita è stata indipendente, autosufficiente, autonoma, arrivare a un punto della sua vita dove deve dipendere dagli altri, dove non gli resta più nulla, può essere veramente molto, molto, molto umiliante. Io lo vedo veramente ogni settimana quando c'è la distribuzione del cibo di Tavolino Magico, come per tanti veramente, tanti si sono abituati adesso, ma per alcuni è veramente faticoso, è veramente umiliante venire qui a dover prendere e ricevere gratuitamente due borse di cibo pagando un franco. È veramente umiliante questo. E lo stesso vale anche per noi spiritualmente. Se noi dobbiamo andare da Dio e ammettere che non abbiamo nulla da offrirgli, che abbiamo bisogno di Lui, che siamo completamente dipendenti dalla Sua misericordia, è veramente umiliante. Infatti davanti a Dio noi siamo veramente poveri. Noi siamo poveri perché ci manca amore, ci manca bontà, ci manca fedeltà, ci manca giustizia. E quindi dipendiamo totalmente dall'abbondante grazia di Dio. E poi, se noi siamo in cammino con Cristo, beh, non è che finisce lì, perché alla fine Lui ci chiede di diventare ancora più poveri. Ci chiede di diventare poveri, ad esempio, in quanto riguarda l'orgoglio, l'arroganza, la menzogna, l'ira, l'invidia. Tutte queste cose Gesù ci chiede di lasciarle via. E la buona notizia qual è? La buona notizia è che se io riesco innanzitutto ad ammettere a me stesso che in realtà sono povero e che ho bisogno di Dio e poi a confessare davanti a Dio questo mio bisogno, che allora c'è un posto speciale nel cuore di Dio per me. Se io ho il coraggio di andare da Dio e ammettere e confessare che sono ricco di peccato e povero di tutto il resto, allora c'è un posto speciale per me nel cuore di Dio. Allora io sono uno di questi felici eredi del regno di Dio. E se io riconosco la mia povertà davanti a Dio, questo fa di me una persona in cui la grazia di Dio può agire abbondantemente. Quanto buona è la buona notizia di Gesù Cristo per te oggi? Quanto povero ti vedi tu davanti agli occhi di Dio? E quanto bisognoso ti vedi di tutto quello che Lui ha da offrirti? Lui ha una ricchezza enorme da offrirti, non solo a livello materiale, ma in tutto quello che noi abbiamo bisogno. Quanto bisognoso ti vedi davanti agli occhi di Dio? Dio desidera prendersi cura di noi, ma noi dobbiamo permetterglielo. Gesù continua leggendo: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri. Ogni persona che incontra Gesù passa dall'essere prigioniera all'essere libera. E la Bibbia è piena di queste storie e questo principio divino continua anche fino ai nostri giorni, dove persone che incontrano Gesù prima erano prigioniere e poi vengono liberate. Infatti è impossibile che possa avvenire un vero incontro con Gesù senza che avvenga allo stesso tempo anche una liberazione. E questo perché un incontro con Gesù, cioè se noi incontriamo Gesù, lui non è semplicemente che ci dice: ah bene, sei venuto da me, adesso tutto a posto, sei perdonato, va, ciao. No. Se noi incontriamo Gesù, lui ci chiede di seguirlo su un cammino con lui, ci chiede di incamminarci con lui. È quello che chiamiamo discepolato, seguire Gesù giorno dopo giorno. E lui che cosa ci chiede di fare? Ci invita a seguirlo dal deserto, dalla prigionia in Egitto e poi dal deserto fino alla terra promessa, di seguirlo dall'esilio al rientro in patria, dalla prigione al palazzo del re. È questo che Gesù ci invita a fare. Ma che cos'è che ci tiene prigionieri? Da che cosa siamo imprigionati? Qual è la nostra prigione? Io vedo quanto noi possiamo essere prigionieri di noi stessi. Prigionieri di un senso di inferiorità, del rifiuto di chi siamo o di come siamo diventati, di quello che siamo nella nostra vita. Noi possiamo essere prigionieri di tante cose, di cose che ci limitano nella nostra vita, di tanti pensieri negativi su noi stessi, su chi noi siamo, quello che non siamo, quello che vorremmo essere, che ci limitano tanto nel vivere la nostra vita cristiana. Possiamo essere anche prigionieri degli ideali che la nostra società ci vende come assoluti. Pensiamo a tutti gli ideali di bellezza, gli ideali di ricchezza, gli ideali di successo. Solo se hai questo, allora sei veramente qualcuno, hai raggiunto veramente qualcosa. In altre parole, noi siamo prigionieri del nostro desiderio di accettazione. Noi vogliamo essere accettati, vogliamo essere far parte della società, del mondo, della comunità. E questo bisogno di accettazione ci spinge a voler costantemente colmare un vuoto che c'è dentro di noi. Prova a riflettere su quanto spesso sei stato prigioniero dei tuoi desideri insoddisfatti. Quante volte hai dei desideri? Ah, vorrei questa cosa, vorrei essere diverso, vorrei cambiare questa cosa nella mia vita. E non ci riesci, e sei prigioniero di questi desideri insoddisfatti. Quando è stata l'ultima volta che sei stato da solo con te stesso, quindi proprio da solo, senza dover far nulla, non da solo in ufficio, da solo al lavoro, no, da solo in una situazione dove eri lì e dici, e mo che faccio? Hai finito i lavori di casa, hai fatto gli acquisti, hai fatto il bucato, hai fatto tutto quello che c'era da fare e sei lì, solo con te stesso, solo con i tuoi pensieri. Quando è l'ultima volta che sei riuscito a stare così da solo con te stesso a lungo tempo e ti sei sopportato? Senza che ti venisse in mente, ah, devo fare questo, devo fare quest'altro, senza che volessi tenere occupata la tua mente? Quanto spesso ci sono questi pensieri che ti assillano e ti preoccupano? E il problema è che spesso proprio in quei momenti, no? Quando siamo lì soli con noi stessi, con i nostri pensieri che ci girano per la testa, tutte le cose che ancora non siamo riusciti a cambiare, che non abbiamo raggiunto nella nostra vita, è in quei momenti che poi ci passano per la testa quei pensieri più improbabili, quei pensieri che non vorremmo neanche avere, che diciamo, ma perché mi sta venendo adesso questo pensiero che ci spinge a ricercare il modo di soddisfare questi nostri bisogni in modi che sappiamo benissimo che non ci fanno del bene, in modi che noi non vorremmo e che finiscono solo con il renderci ancora più prigionieri delle nostre delusioni. Ma come ci ricorda l'Apostolo Paolo in Galati 5:1, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. E poi aggiunge, state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Perché è questo che avviene, quando noi ci lasciamo prendere da questi pensieri, ritorniamo ad essere schiavi. L'annuncio di Gesù della liberazione ai prigionieri non era pura retorica. Gesù ci offre una reale liberazione dai nostri conflitti personali, dai nostri conflitti spirituali. Gesù ci offre una reale liberazione dal nostro peccato. Ci offre liberazione dalle esperienze negative del passato che ci opprimono, dai nostri fallimenti. Ci offre liberazione da tutti gli effetti del peccato che ci distruggono interiormente, ci libera dall'assenza del perdono, da quando noi non riusciamo a perdonare o da quando non riusciamo a ricevere il perdono dalle persone alle quali teniamo. Gesù vuole liberarci da tutti questi pesi, da questi pensieri che ci assillano. Una cosa interessante è che se noi andiamo a paragonare il brano che Gesù ha letto con il brano originale di Isaia 61, versetti 1 e 2, vedremo che lì c'è una leggera variazione. Infatti, nel brano originale di Isaia non si parla della liberazione dei prigionieri, ma si parla di come il Messia sarebbe venuto per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. Ed è anche una bellissima immagine. Perché noi non siamo immuni dall'essere feriti dal peccato, sia dal peccato degli altri che dal peccato di noi stessi, che ci ferisce ogni volta che noi cediamo al peccato, o non siamo immuni dal farci male da soli. Ma quello che noi possiamo fare è vivere una vita profonda e abbondante in Cristo. Perché solo Lui in realtà conosce i nostri bisogni più profondi. Solo Lui conosce le tue ferite più grandi e più profonde. Solo Lui sa quello che veramente tu hai bisogno nella tua vita. E Lui è venuto per fasciare il tuo cuore spezzato. Se noi vogliamo essere liberi dalla nostra prigione, se tu vuoi sperimentare come Gesù fascia il tuo cuore spezzato, beh, allora l'unica via, non ce n'è un'altra, è quella di confessare a Gesù Cristo tutte le vie sbagliate che tu hai cercato di seguire, tutte quelle vie che tu hai cercato di seguire per soddisfare i tuoi desideri più profondi, per essere soddisfatto. E l'unica via è quella di riporre unicamente in Lui tutta la tua fiducia. Cristo è stato mandato dal Padre per guarire le nostre ferite. E Lui lo ha fatto come? Soffrendo Lui stesso alla croce. Infatti, la vita che Lui ha sacrificato per noi, il sangue che Lui ha versato per noi in croce, diventano il balsamo che Dio usa per guarire le nostre ferite. E Lui spalma sulle nostre ferite, sul nostro cuore spezzato, per guarirlo nuovamente. Ma per vincere la battaglia che c'è nella nostra mente e che ci spinge a ritornare sempre indietro dove eravamo prima, noi dobbiamo scegliere di accettare questa verità, la verità che il sangue di Cristo guarisce le nostre ferite. E dobbiamo scegliere anche di rifiutare ogni altro pensiero negativo e accusatorio di Satana. Ogni menzogna che lui vuole mettere nella nostra testa la dobbiamo rifiutare nel nome di Gesù Cristo. E accettare invece unicamente che il suo sangue ci purifichi e guarisca e lenisca ogni nostra ferita. Gesù continua poi leggendo l'ultima parte che dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha inviato per annunziare il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. Ai tempi di Gesù era molto più frequente di oggi che qualcuno nascesse cieco, che diventasse cieco perché a causa dell'alimentazione inadeguata o della scarsa qualità dell'acqua. E quindi nell'antichità spesso l'unica soluzione, un'unica via d'uscita dalla cecità era una guarigione miracolosa e soprannaturale. E vediamo come spesso Gesù ha ridato la vita ai ciechi. Ci sono tanti racconti dove Gesù ha ridato la vita ai ciechi, lo ha fatto in modi diversi, imponendo le mani, semplicemente pregando, con degli impasti sugli occhi, insomma, ha usato tanti modi, ridando a loro la vita, la vista, non la vita, innanzitutto la vista, poi gli ha ridato anche la vita, infatti, perché non si è limitato a una guarigione fisica, ma la guarigione della cecità aveva sempre anche una ripercussione spirituale. Ed è proprio per questo che Gesù con queste parole si rivolge anche a noi, perché anche i nostri occhi spirituali, i nostri occhi interiori hanno bisogno di essere guariti. Per Gesù era chiaro che è la nostra cecità spirituale che deve essere guarita, quella cecità che ci spinge a dichiarare che ce la possiamo fare anche senza Dio, no, quella cecità che ci impedisce di vedere tutto quello che va storto nella nostra vita, tutto quello che noi facciamo di sbagliato senza Dio, che ci dice: ma in realtà ci vedo abbastanza bene, so qual è la strada giusta da seguire e andiamo avanti un po' così. A tastoni, come se io mettessi gli occhiali, ma sì, ci vedo abbastanza bene, vedo che ci sono delle persone qua, ma chi sono non lo so. Quindi, allo stesso modo, noi ci comportiamo spiritualmente quando pensiamo di vederci abbastanza bene, di non aver bisogno dell'aiuto di Dio. Ma il nostro occhio spirituale ha sempre di nuovo bisogno di riconoscere Dio come il nostro creatore. come nostro sostenitore, come nostro redentore. E questa guarigione avviene attraverso Gesù che ci ha chiamati, dove? Dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Questo è quello che Gesù ha fatto. Ed è probabilmente per spiegare questo fatto che Gesù ha aggiunto una frase dicendo, dopo il recupero della vista dei ciechi, ha detto che è venuto anche per rimettere in libertà gli oppressi. Infatti questa frase non è contenuta nel brano originale di Isaia 61, 1 e 2, ma pare essere preso come citazione abbastanza libera da Isaia 58, 6. E io credo che Gesù con questo volesse dire che volesse prendere l'esempio dai prigionieri, no? Che a quei tempi le prigioni non erano belle come quelle che abbiamo al giorno d'oggi, che sembrano un hotel a 4 stelle, ma le prigioni erano dei buchi sotterranei, bui, oscuri, senza luce. E se una persona rimaneva per anni e anni in una prigione così al buio, senza luce, non ci vedeva più, perdeva la vista. E per questo una persona che è rinchiusa per tanto tempo nelle tenebre della sua colpa, della sua vergogna e della paura, delle preoccupazioni e dei bisogni, si sentirà oppressa, sarà accecata da tutti questi bisogni. Ed è per questo che abbiamo bisogno della luce di Gesù Cristo che illumina il nostro cammino. Se noi andiamo avanti così da soli, pensando di farcela da soli, rischiamo di inciampare sempre di nuovo, perché in realtà ci vediamo molto meno bene di quello che crediamo. Ieri sono proprio stato dall'ottico a farmi rifare gli occhiali, adesso c'ho ancora quelli vecchi, ma quando mi ha messo quelli nuovi con la giusta correzione mi sono reso conto di quanto male ci vedevo. Solo quando ho avuto gli occhiali nuovi su ho detto wow, adesso capisco quanto male ci vedevo, ma prima non me ne ero reso conto. Quindi solo quando Gesù ci apre gli occhi, solo quando noi gli permettiamo di togliere quella nebbia che c'è ancora davanti ai nostri occhi, ci rendiamo conto in realtà quanto male vedevamo finora. Che cos'è che ti opprime in questo momento? Che cos'è che provoca quella nebbia davanti ai tuoi occhi, che ti impedisce di vedere realmente dove ti porta il cammino sul quale ti vuole guidare il Signore? Che cos'è che ti impedisce di andare diritto là dove Dio vuole portarti? Che cosa offusca la tua vista spirituale e ti impedisce di vedere la luce dell'amore di Dio? Gesù disse: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quindi Lui è venuto per portarci questa libertà. Chiedi a Gesù Cristo di illuminare ogni angolo cieco della tua vita, ogni angolo buio che c'è ancora nel tuo cuore, della tua vita, affinché tu possa vedere chiaramente la via che Lui ha preparato per te in tutta chiarezza e senza dover seguire ulteriori deviazioni, senza dover andare per l'ennesima volta nella strada per la parte sbagliata, nella direzione sbagliata, senza dover inciampare al buio perché non hai visto gli ostacoli sul tuo cammino. E così Gesù termina con l'ultima parte di Isaia 61, versetto 2, dicendo: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha inviato per proclamare l'anno accettevole del Signore. In altre parole, Gesù è venuto per annunciare l'arrivo del regno di Dio. E questo è anche il significato della Pasqua. Ci stiamo preparando alla Pasqua, quello che stiamo facendo, no? Con questa serie di prediche. Mancano ora 2 settimane alla Pasqua, ma il significato è che con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo è iniziato il periodo di grazia. E questa citazione di Gesù rimanda anche, ci ricorda, all'annuncio del giubileo che fu instaurato da Dio in Levitico 25. Lì Dio aveva decretato che ogni 50 anni ci fosse un anno di giubileo e che in quell'occasione a tutti gli israeliti che avevano venduto i loro terreni o che erano impoveriti a causa di problemi finanziari venisse restituita la loro proprietà e che chi era stato costretto alla schiavitù venisse ridata la libertà. Gesù è interessante che, se voi andate a leggere il brano di Isaia 61, e lui ha letto i versetti 1 e 2, vedrete che la seconda metà del versetto 2 non l'ha letta. Se andate a leggere ve ne rendete conto, perché si limitò a leggere la prima parte. Ed è chiaro anche il motivo, perché la seconda parte parla del ritorno del Messia, di quando il Messia ritornerà un giorno per il giorno della vendetta del nostro Dio, per giudicare il mondo. Ma questo ancora non è avvenuto, l'adempimento di questa parte della profezia avverrà al momento del ritorno di Cristo, ma adesso noi ci troviamo nel tempo della grazia. Questo è il tempo della grazia. Man mano che noi ci avviciniamo alla Pasqua, ricordiamoci dunque che Gesù Cristo è venuto per annunciarci che nonostante la nostra povertà spirituale, c'è un posto speciale nel cuore di Dio per noi. È venuto per annunciare che il Messia vuole liberarci dai nostri desideri insoddisfatti e dalle nostre delusioni. E infine è venuto per annunciare che vuole ridarci la vista spiritualmente parlando per illuminare ogni angolo buio e cieco della nostra vita. Quindi quale di queste proclamazioni di Gesù Cristo è particolarmente importante per te oggi? Quando l'avrai individuata, ricorda che per vincere la battaglia nella tua mente tu devi accettare la verità che Gesù ha proclamato. Devi accettare che Gesù è venuto per darti la libertà, per ridarti la vita, per darti nuova speranza. Perché anche questo è il significato della Pasqua, che lo splendore della risurrezione di Gesù Cristo ci illumini come il sole illumina la luna, per farci risplendere in questo mondo buio e imprigionato dalle tenebre. Amen. E ora, in preparazione alla Santa Cena, vorrei veramente lasciarvi un po' di tempo di riflessione, dove tu potrai riflettere su quale di queste proclamazioni di Gesù Cristo veramente ti hanno toccato maggiormente. Di che cosa hai particolarmente bisogno questa mattina? Hai bisogno di essere liberato dai tuoi desideri insoddisfatti, dalle tue delusioni? O hai bisogno di essere liberato dalla tua povertà spirituale, da tutto quello che ancora non va bene nella tua vita? O forse hai bisogno che Gesù ti dà più luce sulla tua strada, sul tuo cammino, là dove non ci vedi chiaramente? Allora prenditi questo momento per rivolgere questa tua richiesta a Dio. Signore Gesù Cristo, io ti ringrazio perché con la tua morte in croce, con il tuo sangue versato, tu vuoi guarire tutte le nostre ferite, vuoi fasciare il nostro cuore spezzato. Ma ti ringrazio anche che tu con la tua risurrezione vuoi essere una luce sul nostro cammino. Quindi io ti ringrazio, Signore, perché tu adesso hai sentito tutte le richieste che ognuno di noi ha fatto nel silenzio del proprio cuore. Tutti i desideri che abbiamo espresso, Signore, tutto quello che noi abbiamo portato davanti a te, ogni cosa che ancora non va bene, là dove siamo poveri, là dove abbiamo bisogno di essere illuminati dalla luce del tuo amore. E grazie, Signore, che tu lo vuoi fare questa mattina, in questo momento. Tu vuoi fasciare i cuori spezzati, vuoi guarire le ferite, vuoi dare luce a chi ne ha bisogno. Grazie, Signore, per la tua risposta alle nostre preghiere, alle nostre richieste. E grazie anche che adesso noi possiamo accostarci alla cena del Signore in questo momento particolare dove possiamo ricevere sollievo anche a livello
fisico, prendendo il pane e bevendo il succo d'uva come simboli di quello che tu, Signore, hai fatto per noi. Quindi grazie, Gesù Cristo, per la tua presenza reale qui in mezzo a noi adesso, che quando noi prenderemo questi simboli possiamo veramente sperimentare come tu ci inondi con il tuo Santo Spirito, ci riempi e ci dai la pace di cui abbiamo bisogno anche questa mattina. Amen.